Abbiamo appena lasciato Gesù bambino, veramente i Vangeli ce l'hanno portato fino ai 12 anni, quando si perde nel Tempio. E poi il Vangelo salta, e sapete che sulla vita nascosta di Nazareth sono state fatte tante ricerche, anche spirituali, pensate a Charles de Foucault, che ha cercato di imitare la spiritualità di Nazareth, no? Il nascondimento, il silenzio. E però sappiamo che il Vangelo fa queste cose qui. Cioè noi dai 12 anni ai 30, 33 anni di Gesù non sappiamo più niente, no? Sappiamo che a un certo punto della sua vita, e una volta questi temi li avremmo elaborati dicendo Dio dice che Gesù è figlio di Dio, manda lo Spirito, cioè si elaborava tutto soprannaturalmente, no? Oggi abbiamo imparato a raccontare i Vangeli attraverso la storia di Gesù, la vita di un uomo, e questo sta cambiando molto la nostra religione, no? A un certo punto, appunto, della sua vita, Gesù lascia la casa di Nazareth e si reca presso il Giordano, nel deserto, dove Giovanni sta predicando un battesimo di penitenza e si unisce, senti, no, bisogna dirlo, alle orecchie pie che immaginano che Dio attraversa facendo i miracoli, no? Lì Gesù si unisce alla folla dei peccatori e si confonde in mezzo a loro. Come è arrivato Gesù a questa scelta? Dico, i Vangeli non ne parlano, ma la domanda è interessante, no? Molto interessante. Come è maturata la sua coscienza, la sua missione? Attraverso la sua vita familiare, la vita quotidiana con i suoi compaesani, vedeva la gente che pregava, che andava in chiesa, lui anche faceva così. Poi vedeva tutte le cose che vediamo anche noi nella vita quotidiana delle persone, vedeva le carognate, vedeva le furbizie, vedeva il peccato, vedeva la dedizione, l'eroismo, no? Attraverso la vita familiare, la vita quotidiana con i suoi paesani, la frequentazione della sinagoga dove spiegavano le scritture, la pratica religiosa della sua religione molto profonda, no? E quindi come ha fatto a lasciarli il suo paese, la sua casa e andare giù in mezzo a quelli lì? Fatto sta che noi lo troviamo qui, presso il Giordano, in questi gruppi di battisti. Ne abbiamo parlato altre volte, e basta proprio fare la battuta. Sapete, attorno a Giovanni, il battezzatore, appunto, si muovevano questi gruppi, non era il solo, c'erano gli Esseni, di Qumran, eccetera, eccetera. Ma erano gruppi in polemica con la religione del Tempio. Cioè pensavano che il futuro della religione, il Messia, come si diceva allora, che aspettavano, non sarebbe arrivato dalle parti del Tempio, dei preti, dei sacrifici, e neanche nelle pratiche di certi teologi che continuavano a commentare le scritture per determinare praticamente la pratica religiosa. Questi qui non pensavano che Dio sarebbe arrivato lì. Queste persone si raccoglievano attorno al Battista e si chiedevano, abbiamo sentito, se non fosse lui il Cristo, il Messia. E il Battista dice no, non sono io, perché il battesimo che egli amministra è solo battesimo con l'acqua, è solo un segno. Il battesimo vero, quello in Spirito Santo che ti incide il cuore col fuoco, sentiremo poi nel Vangelo che va avanti, cioè quello, il battesimo della morte e resurrezione di Gesù, il calice che lui berrà, quello il battesimo, dovrà venire da uno più forte, non è lui. E il più forte, dice il Battista, è lui, è quello lì, Gesù, appunto. Ma allora, cosa fa lì Gesù a ricevere confuso in mezzo ai peccatori il battesimo con l'acqua? Se è lui quello che ci battezzerà in spirito, cosa fa lì? L'Evangelista Matteo esprime più chiaramente l'imbarazzo del Battista. Io dovrei essere battezzato, dice il Battista, da te e tu vieni a me. E questa questione, se è Gesù veramente il Messia a cui il Battista ha aperto la strada, sapete, attraversa tutti i Vangeli e seguiterà anche dopo la morte di Gesù tra i Battisti e i cristiani, no? Ma questo imbarazzo del Battista sarà quello dei discepoli, che non capiranno mai come mai Gesù si mette tra i poveri diavoli, tra gli esclusi, tra i peccatori. Ma non fa così Dio. Se fosse veramente Dio, vi ricordate, fino alla fine gli rimproverano questo. Ma noi non accettiamo un Dio così povero. Dio è forte, onnipotente, è in alto, fa quello che vuole. Ci rivolgiamo a Lui perché ci faccia i miracoli. Cosa fa quello lì? E soprattutto Dio è giusto, no? Questo scandalizzerà anche i discepoli di fronte agli atteggiamenti di umiltà, di abbassamento, di servizio di Gesù. Fino alla sera prima di morire, quando durante l'ultima cena Pietro e i suoi amici cercheranno di opporsi al gesto col quale Gesù lava loro i piedi, non capendo che quel gesto riassume il senso di tutta la sua vita e della sua passione e morte. E io dico che anche noi siamo qui e non capiamo. Anche noi non capiamo il gesto di Dio servo che dà la vita per noi, che ci lava i piedi, che aspetta l'ultimo uomo. E a quest'idea di un Messia che si confonde coi peccatori, ancora più dei discepoli, reagiscono i capi di Gerusalemme che squalificheranno la persona di Gesù e la sua pretesa di essere profeta o addirittura il Messia, perché lui è amico dei pubblicani e dei peccatori, non può essere il Messia, ha mangiato coi peccatori, mangia coi peccatori. E Gesù, perché fosse capitato a noi, avremmo detto, tu non sai chi sono io. Gesù non difende la sua dignità, non è preoccupato di difendere la sua dignità, come facciamo, ma lui è Dio, no, lo difendiamo noi. Egli sta difendendo la causa di Dio, ci penserà Dio a difendere lui. Lui sta dando realizzazione alla profezia del servo sofferente, la prima lettura che abbiamo letto di Isaia, proclamerà il diritto, darà giustizia a tutti gli uomini, farà giustizia anche il bambino che stava nascendo stasera ed è morto di sicuro nel mondo, ci sono tanti bambini che stanno morendo. Lui darà il diritto ad ogni uomo di essere riconosciuto, proclamerà il diritto con fermezza. Ma la sua fermezza appunto non si affermerà manipolando l'uomo o facendo valere la forza di Dio. Si affermerà nel suo farsi vicino ai ciechi, ai prigionieri, ai poveri e soprattutto ai peccatori, accostandosi a chi ha faticato oppresso. consolate, consolate, rialzate gli uomini, rimetteteli in piedi, non continuate a parlare di Dio, rialzate gli uomini, fate quello che Dio vi chiede, non proclamatelo e poi fate i cavoli vostri. Proclamerà il diritto accostandosi a coloro che vivono nelle tenebre, nell'ombra della morte, con umiltà, nel nascondimento, nel sussurro della fede, del Vangelo, con umiltà, senza confondere le persone con la dimostrazione della sua potenza, annuncerà loro la misericordia di Dio. Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. È questo suo umiliarsi, cantavano i primi cristiani, pur essendo Dio, umiliò se stesso, facendosi schiavo fino alla morte. Per questo Dio lo ha esaltato, per questo, perché ha fatto Dio. È questa umiliazione che gli permetterà di accostarsi a coloro per i quali è stato anzitutto mandato. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Dio vuole così il suo servo. Ed è su questa via strana e difficile che Dio difenderà il suo servo. Ecco il mio servo che io sostengo. Voi uomini lo metterete in croce, non lo capirete. Io lo difendo. O Dio, tu sei il mio Dio. Non c'è bisogno che egli si preoccupi della sua vita. Se ne occuperà il Padre che sta nei cieli, la vita lui può spenderla senza paura per questa causa. Si lasci pure andare negli abissi dell'acqua della morte, in quest'acqua del battesimo, questo calice da bere, appunto, dirà Gesù. Può immergersi in queste acque che anticipano la sua passione e la sua morte, in questa obbedienza, difficile. Gesù nella preghiera, dice Luca, nella preghiera, non facciamo i fuochi d'artificio che non servono a Dio, nella preghiera, nella fede, vede la volontà di Dio. È uscito dalle acque, mentre stava in preghiera, il cielo si aprì, ma si apre nel cuore il cielo, mica si apre davanti alle bocche aperte. Gli si aprì il cielo nel cuore e scese su di lui lo spirito di santità. Aveva nel cuore l'atteggiamento di Dio, questo lo Spirito Santo. Si avvera quanto era stato promesso dal profeta: ho posto il mio spirito sopra di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. E quindi in questo battesimo, in questo immergersi di Gesù nella condivisione coi peccatori, con la violenza dell'uomo, con la distanza dell'uomo, in questo battezzarsi di Gesù, Gesù viene consacrato come figlio di Dio, appunto. Nella vicinanza ai poveri e ai peccatori c'è la conferma della coincidenza tra la decisione di Gesù e la volontà di Dio. I cristiani diranno dopo: c'è la conferma della divinità di Gesù, del fatto che lui sa chi è Dio, lo conosce. Infatti si udì allora una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Si capisce come questo Vangelo è per un verso un ascolto di ciò che è successo nella coscienza di Gesù, è una comprensione profonda della parola di Dio incarnata. Questi Vangeli, come dirà Giovanni alla fine dei suoi Vangeli, quando la sera prima di morire il discepolo mette il suo orecchio sul petto di Gesù, l'esegeta di Dio, Gesù è l'interprete di Dio, ma bisogna appunto sull'apparecchio, sul corpo di Gesù, bisogna mettere l'orecchio. E i Vangeli, vedete come ci aiutano a penetrare nella coscienza di Gesù. E nello stesso tempo ci fanno capire come questo ascolto della coscienza di Gesù è corrispondente all'elaborazione della fede dei discepoli. Cioè il processo attraverso il quale i discepoli arrivano alla fede è il processo attraverso il quale la parola di Dio è rivolta a loro ed è accolta. Allora si capisce in che senso si può dire che questo testo è una grande costruzione teologica del battesimo di Gesù. Non è una cronaca, come si dice, esterna. È una comprensione da dentro della parola di Dio che si è manifestata in queste vicende di quest'uomo che lascia il suo paese, la sua famiglia, va giù al Giordano, si fa battezzare e entra nella grande prova. Seguiranno le tentazioni subito dopo, no? In che senso? Ve lo accenno solo, ma è chiaro adesso, no? In che senso questo racconto del battesimo è una grande costruzione teologica? Perché secondo questo racconto il battesimo anticipa tutto il senso del tragitto di Gesù e di tutto il piano di Dio. L'immersione nelle acque della morte e l'emersione ci fa entrare nel mistero della creazione, no? E della nostra nascita, dove lo spirito si librava come colomba, come detto qui, in forma di colomba, no? Dicono i Vangeli. Ricordate Genesi? La creazione avviene così, lo spirito si librava sulle acque, le acque della morte, del caos, per far uscire appunto la via della vita, dei figli messi al mondo. E insieme, chiaramente, questa scena rappresenta la traversata della Pasqua di Gesù, della morte e resurrezione di Gesù. E quindi Gesù che si fa battezzare da Giovanni, rendendosi solidale dei peccatori, dando il suo sangue per la remissione dei peccati. Perché poi noi rendiamo magiche queste cose qui, no? Prefigura in questo modo l'ora, la sua ora, in cui prenderà su di sé la nostra debolezza e il nostro peccato. Cristo si è fatto peccato per noi e allora il cielo che era chiuso si apre. Si apre con l'ascensione, col fatto che il Figlio sale alla destra del Padre, e col dono del suo spirito, no? Si realizza adesso il mistero della creazione che mette in comunicazione cielo e terra che erano stati creati separati, no? Il cielo e la terra nella morte e resurrezione di Gesù e nel dono dello spirito comunicano. È la scala di Giacobbe, gli angeli vanno su e giù, no? Dio scende, gli uomini salgono, si incontrano. Gesù può essere dichiarato figlio, fatto sedere alla destra del Padre, solo dopo che ha raggiunto gli uomini peccatori nelle acque della morte, nelle acque pasquali. E in questo senso il battesimo è il riassunto del mistero, no? In quanto ricapitola tutta l'opera della salvezza e anticipa il suo compimento di gloria, nel quale Gesù può essere dichiarato figlio, il figlio unico, primogenito di tra i morti. E la parola che sigilla, la parola del Padre, tu sei mio figlio, è detta per noi che leggiamo il Vangelo, no? Perché possiamo vedere in Lui l'unico, il depositario dell'amore e dello spirito. E questa parola è detta anche per Lui, per Gesù. Egli ormai può mettersi in cammino per affrontare la prova e le tentazioni dell'uomo.